Però preliminarmente voglio ringraziare il CESIFIN, la professoressa Landini per questo invito. Io sono stato chiamato in realtà più che a illustrare il punto di vista degli assicuratori, diciamo del mondo delle imprese che comunque sono interessate e molto a questa nuova disciplina sull'obbligatorietà dell'assicurazione della responsabilità civile dei professionisti, perché le imprese lavorano quotidianamente con i professionisti e quindi da questo punto di vista sono i clienti i cui legittimi interessi sono tutelati dalla normativa che prevede l'obbligo dell'assicurazione, quindi c'è un indubbio interesse. Poi una precisazione: il mio mestiere non è quello dell'avvocato, qui c'è l'avvocato Paparo, se no giustamente il mio mestiere è quello di fare il giurista d'impresa e quindi in questa veste volevo dire due cose sugli aspetti che mi paiono salienti per le imprese stesse, anche nell'ottica di come dire, pervenire ad un rapporto sinergico con gli assicurati e a cercare di comprimere l'ambito della conflittualità, no? Visto che prima il professor Corrias diceva il problema poi che si pone è che alla fine il rapporto tra assicurato e assicuratore diventa conflittuale quasi quanto e forse più rispetto al rapporto tra l'assicurato e il soggetto che è stato danneggiato dall'assicurato stesso. Ora, riguardo all'obbligo, molto rapidamente volevo sottolineare questo aspetto, no? Molto interessante l'intervento dell'avvocato Paparo, il quale diceva che forse però l'obbligatorietà per la categoria degli avvocati poteva non essere la soluzione migliore. Dobbiamo tenere conto che i professionisti, e qui poi ricordo anche un convegno tempo addietro sul risk management, no? Questa disciplina che studia la gestione del rischio relativo alle attività umane, in particolare quelle che hanno un contenuto economico imprenditoriale ma anche professionale, i professionisti prima dell'introduzione dell'obbligo come facevano fronte ai rischi relativi al svolgimento della propria attività? Potevano decidere di accantonare delle somme, potremmo dire a riserva, mutuando un lessico assicurativo, ma questo sicuramente non è la soluzione più opportuna e praticabile, soprattutto poi se consideriamo che il mondo professionale italiano è molto frammentato, quindi rappresentato poi spesso da studi professionali di dimensioni ridotte, e laddove invece gli studi associati molto grandi sono sicuramente non sono la regola. Un altro strumento è quello di prevenire il rischio. Ora, questo però è più naturale forse per l'impresa strutturata, la quale si trova a operare in un settore disciplinato da norme che regolano proprio l'obbligo della prevenzione del rischio, e quindi per forza di cose le imprese strutturate devono far fronte a questi obblighi e quindi devono porre in essere tutte quelle iniziative, quelle attività che comportano una riduzione del rischio. Per il professionista però lo scenario è diverso, sono poche le categorie professionali per le quali in realtà ci sono degli obblighi giuridici relativi alla prevenzione del rischio. Certamente quelle tecniche, pensiamo agli ingegneri, pensiamo ai geometri, agli architetti, ai chimici, per quanto concerne magari la disciplina legata alla tutela della salute e della sicurezza pubblica, non solo nei luoghi di lavoro ma anche nei luoghi pubblici in generale. Più difficile per altre professioni intellettuali. Quindi anche questo strumento può essere efficace fino a un certo punto. Il terzo strumento per governare il rischio dell'attività che si svolge è proprio quello del trasferimento a un soggetto terzo, cioè l'assicuratore, del rischio, il quale, trattandosi di un soggetto che per professione gestisce i rischi, dovrebbe essere in grado di governarlo in maniera efficace, riducendo il più possibile il costo complessivo, perché non dimentichiamo mai che le imprese di assicurazione sono delle imprese che devono stare sul mercato e reggersi sulle proprie gambe, e basta osservare quello che è accaduto anche nei mesi scorsi per rendersi conto che in realtà si tratta di un equilibrio sottile che potrebbe dar luogo anche a un'insolvenza da parte anche di gruppi assicurativi di rilevanti dimensioni, con tutte le conseguenze del caso, no? Perché teniamo conto che le compagnie di assicurazione hanno milioni di assicurati e milioni di danneggiati verso i quali erogare delle prestazioni, no? E quindi assicurative, e quindi si può ben capire quale può essere il costo sociale dell'eventuale liquidazione coatta di una compagnia di assicurazione. Detto questo, poi la scelta dell'obbligatorietà appare, ora qui mi richiamo anche a quello che diceva l'avvocato Ranieri, no? Che in effetti per quanto riguarda per esempio la professione dell'avvocato, ma anche per quanto riguarda altre professioni, in tutta Europa vige questo obbligo, tra l'altro anche sanzionato in maniera molto più chiara e forte rispetto a quello che prevede la normativa vigente, che parla di un illecito disciplinare senza però poi specificare quali poi siano le effettive conseguenze. Diceva l'avvocato Ranieri, nella maggior parte dei paesi europei non si può neanche poi più svolgere l'attività professionale se non si è assicurati. Detto questo, io trovo che la normativa che disciplina l'obbligo assicurativo per i professionisti, forse il legislatore avrebbe dovuto avere un po' più di coraggio, perché è priva di quei corollari che invece noi troviamo per esempio nella disciplina dell'assicurazione della responsabilità civile auto, laddove l'obbligo però è corredato anche da, per esempio, dei massimali minimi previsti dalla legge, dall'inopponibilità al danneggiato delle eccezioni e limitazioni contrattuali, dalle sanzioni per il mancato rispetto, ora ne ho parlato prima, dell'obbligo assicurativo, dell'obbligo a contrarre, ne è stato parlato anche prima, che non è previsto nel caso dell'obbligo assicurativo relativo alla responsabilità civile dei professionisti. Un sistema sanzionatorio importante relativo al mancato rispetto da parte dell'assicuratore dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento, che invece sono molto stringenti. Magari qualcuno forse può ritenere che queste sanzioni siano irrilevanti, ma vi posso assicurare che nei bilanci di alcune compagnie queste sanzioni pesano per svariati milioni di euro ogni anno, quindi sono tutto fuorché irrilevanti, anche proprio da un punto di vista quantitativo. Inoltre il sistema RC Auto prevede un fondo di garanzia per le vittime della strada. Forse il legislatore poteva pensare anche a un fondo di garanzia per le vittime del professionista, ora passatemi la battuta, però indubbiamente anche questo poteva essere uno strumento utile se consideriamo che l'obbligo non è detto poi che trovi una efficace attuazione, considerato che parliamo, se non sbaglio, di oltre 2 milioni di professionisti, solo quelli coinvolti dalla normativa, cioè quelli iscritti in albi o collegi. Detto questo, poi qualcosa vorrei aggiungere in merito all'estensione della copertura, che è un tema molto delicato. Io ho visto, ho letto anche delibere di consigli, di ordini professionali, no? I quali auspicano estensioni temporali della garanzia incredibilmente ampie, però dobbiamo tener conto della compatibilità sul piano economico dell'assunzione di rischi con un'estensione temporale di questo tipo. Attualmente il mercato che cosa offre? Offre una copertura sulle gli eventi pregressi, perché noi sappiamo che abbiamo una disciplina codicistica, l'articolo 1917 del codice civile, che fa riferimento all'evento che ha dato causa poi al danno. Tuttavia questa norma è comunque derogabile dall'autonomia negoziale delle parti, ed in effetti nel nostro paese, e questa sarebbe la configurazione della polizza con le clausole cosiddette loss occurrence, di cui prima ha parlato l'avvocato Ranieri. Nel nostro paese in realtà prevalgono le polizze con le clausole claims made, ma questo legato ha una maggiore certezza per gli assicuratori anche nella valutazione e quotazione del rischio. La dottoressa Pompei prima giustamente evidenziava l'evoluzione della giurisprudenza riguardo alle tipologie di danno risarcibile, e anche, e qui il dottor Palazzo faceva riferimento ai danni lungo latenti, ma se qui pensiamo che dobbiamo collegare termini prescrizionali a quando il soggetto è diventato consapevole del danno subito, e se pensiamo a determinate categorie professionali, le quali svolgono attività che possono determinare a distanza di molti anni delle conseguenze pregiudizievoli per il soggetto che è stato destinatario di queste attività, pensiamo ai medici o ai notai, appunto, è chiaro che le compagnie si vedrebbero poi coinvolte in richieste di indennizzo a distanza di molti anni, laddove poi il premio incassato e comunque quotato in base a valutazioni di tipo statistico risulta assolutamente insufficiente a coprire poi gli indennizzi che devono essere erogati, i risarcimenti che devono essere pagati. E quindi su questo aspetto noi dobbiamo tener conto che occorre un contemperamento di questi interessi, che non è che siano contrapposti, e qui per rispondere al professor Corrias, perché in realtà le compagnie di assicurazione hanno l'obiettivo di svolgere al meglio il loro mestiere e a liquidarli i sinistri, no? Prima la dottoressa Pompei appunto faceva riferimento al caso, sì certamente, no? Della disciplina del saggio legale degli interessi. Adesso poi tra l'altro la tempesta finanziaria, effettivamente gli impieghi di capitale avevano una remunerazione molto modesta se non addirittura negativa, perché poi non ci dimentichiamo che le compagnie devono appostare a riserva ingenti somme, che altro non sono che i premi, affinché poi queste somme producano comunque una redditività che consentirà a coprire poi le esigenze legate alla erogazione delle somme a titolo di risarcimento del danno. E quindi dobbiamo tener conto della delicatezza di questo aspetto. Tra l'altro mi risulta che tutte le compagnie del mercato, per quanto riguarda la struttura di liquidazione dei sinistri, diano degli input ben precisi insomma ai loro liquidatori, no? Per cui i parametri sono, guarda caso, la velocità di liquidazione e il costo medio, ma anche la velocità di liquidazione. Quindi in realtà l'input non è no, non liquidiamo e aspettiamo di arrivare a sentenza, casomai il contrario. Certamente occorrerebbe, nell'ottica di un contemperamento di queste opposte esigenze, cioè l'esigenza per la compagnia di poter quotare in maniera corretta il rischio in maniera tale da evitare che a distanza di anni poi i pagamenti siano tali da mettere in crisi proprio l'equilibrio del conto economico della società, dall'altro l'interesse del professionista a vedersi tutelato con riferimento al proprio patrimonio e a offrire anche questa tranquillità al proprio cliente, no? Perché è chiaro che il professionista che ha timore insomma, poi che queste richieste di indennizzo non siano coperte e che quindi possano compromettere e incidere sul proprio patrimonio non ha neanche la serenità necessaria per svolgere al meglio la sua attività professionale. Questo, direi che l'esperienza dei notai può essere molto utile, secondo me, che riguarda proprio questi sorta di comitati di risk management che sono stati creati in una sinergia con le compagnie di assicurazione, in maniera tale, grazie anche allo strumento utilizzato, cioè quello della polizza collettiva, sulla quale poi mi sembra che il notariato ora abbia avuto un ripensamento, per cui c'è una polizza collettiva legata a un massimale ridotto, mi pare 150.000 euro, e per il residuo invece il notaio integra con una polizza individuale, però sempre confezionata rispondendo ad un quadro di clausole concordato a livello di convenzione, che mi pare uno scenario forse tra quelli preferibili, anche per evitare il fenomeno dell'antiselezione del rischio, insomma, no? Per cui il professionista che ha una storia alle spalle di sinistri chiaramente è difficile che trovi l'assicuratore disposto ad assicurare il rischio. Questa sinergia, che dovrebbe portare anche a una condivisione di dati, di casistiche, potrebbe essere molto utile, perché potrebbe consentire innanzitutto di evitare magari cause insostenibili grazie all'esperienza magari anche derivante dai professionisti dell'ordine che collaborano, che possono collaborare con le strutture di liquidazione delle compagnie. Tra l'altro molto utile anche da un punto di vista deontologico, perché questo potrebbe consentire di elaborare sostanzialmente una casistica omogenea di errori professionali che potrebbero costituire poi il presupposto per un percorso formativo adeguato da parte degli stessi ordini. In quest'ottica io direi che si potrebbe poi ipotizzare una riduzione di questa contrapposizione evidenziata dal professor Corrias, e chiaramente con l'impegno anche da parte delle compagnie a valutare la tipologia di forma assicurativa non più come una diciamo forma di assicurazione di servizio come era in passato, no? Perché insomma si fa la polizza RC al professionista, perché però quello che ci interessa è stipulare magari la polizza casa, la polizza comunque danni sul patrimonio, piuttosto che una polizza infortuni, che sono magari anche più redditizie per la compagnia di assicurazione. Ma vista la platea molto ampia di professionisti interessati, qui si apre uno scenario anche di business molto importante, e quindi a mio avviso questo potrebbe consentire anche investimenti da parte delle compagnie da vari punti di vista, sulla struttura per esempio distributiva, sulla struttura anzi ancor meglio assuntiva, per potenziare magari gli uffici interni, che poi sono gli uffici legali che elaborano i testi di polizza. E quindi cercare di specificare, qui mi ricollego anche a quello che diceva la dottoressa Pompei, meglio le clausole relative alle diverse categorie di professionisti che presentano profili di rischio molto diversificati, poi a seconda anche all'interno della stessa categoria delle attività privilegiate, no? Perché diceva prima l'avvocato Paparo, ma l'attività riservata è quella di patrocinio in giudizio per gli avvocati e di consulenza collegata al patrocinio, ma non ci dimentichiamo che la consulenza to cure rappresenta per un ampio settore dell'avvocatura, pensiamo agli studi degli avvocati d'affari, è un settore di importanza anche economica rilevantissimo. Se noi immaginiamo uno studio di avvocati d'affari che fa una due diligence relativa a un'operazione straordinaria tra imprese che vale, può valere anche miliardi di euro, ecco, immaginate che delle negligenze, delle trascuratezze in un'attività di questo tipo, quali danni può comportare al processo relativo all'operazione, può essere di fusione, cessione di ramo d'azienda, cessione di partecipazioni societarie e quant'altro. Cioè ormai queste operazioni non si fanno se prima non c'è un parere molto approfondito, una due diligence da parte di uno studio legale. Ovviamente sono studi legali strutturati, insomma, però ecco, questo va tenuto, e questa, pur non essendo un'attività riservata, è comunque sempre un'attività tipica dell'avvocato e quindi chiaramente deve rientrare nella copertura assicurativa a tutela poi dello stesso professionista. È chiaro che le compagnie dovrebbero meglio poi profilare i diversi contratti, qualche compagnia già lo sta facendo, invece di applicare un contratto standard di RC professionale e poi con qualche piccola clausola aggiunta, prevedere proprio dei contratti ad hoc per le diverse categorie professionali, e sul piano anche della struttura liquidativa, e poi concludo perché non voglio prendere troppo tempo agli illustri, insomma, colleghi relatori che sono qua, anche una formazione magari più mirata per quanto riguarda le strutture liquidative, e questo secondo me sarà possibile proprio con l'ampliamento del portafoglio dei contratti RC professionale, perché è evidente che finché questa comunque restava una forma assicurativa di nicchia diventava difficile ipotizzare degli investimenti sulla formazione dei liquidatori che non fossero più solo dei tuttologi, no? Quindi delle persone che comunque devono occuparsi della liquidazione dei sinistri relativi a diverse tipologie di contratti assicurativi. In questo modo, forse, io ritengo, senz'altro, sarà possibile anche investire su una formazione specialistica che quindi consenta anche una maggiore efficacia nella liquidazione, e questo poi ritornerebbe tutto a vantaggio di un più equilibrato e sano rapporto, diciamo, tra assicuratori e professionisti assicurati. Io vi ringrazio, sono un po' dilungato, ma insomma posto a disposizione.